Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: nessuno può servire a due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò vi dico, per la vostra vita, non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano né mietono né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore. Quando noi abbiamo cominciato questa celebrazione eucaristica, io ho fatto una preghiera davanti a Dio, ho chiesto anche a tutti voi di chiedere perdono per i peccati, perché senza il perdono dei peccati questa parola non è possibile raggiungerla. Guardate, il tracciato di questo Vangelo è semplicissimo, se tu l'ascolti anche un bambino lo capirebbe, veramente semplice, immediato direi. Però se tu non hai allontanato da te la radice del peccato che ti fa giudicare, sospettare di ogni cosa che viene dal Signore, allora questa parola diventa non solo difficile alle orecchie, difficile da capire, ma addirittura assolutamente impraticabile. Infatti, mentre la parola veniva proclamata, un demonio stava là a sforzarsi di convincerti che non è possibile praticare questa parola. Non si può vivere alla giornata, cioè guardando gli uccelli del cielo e i gigli dei campi, e non preoccuparsi di quello che porteremo, di come ci vestiremo, di quello che avremo la possibilità di fare domani, e se mai ci arriviamo al domani. Perché questo è esattamente l'affanno nel quale ognuno di noi si trova ogni giorno, ogni momento direi, anzi, che colora i giorni della nostra esistenza. E aggiunge anche pena giorno a giorno, finiva il Vangelo dicendo: a ciascun giorno basta la sua pena, come a dire che ogni esperienza che tu fai dentro la realtà quotidiana della storia porta con sé inevitabilmente un deterrente di pena, di dolore, di fatica, di difficile sopportazione, che riduce il tuo cuore a... cioè che veramente ti fa male dentro. Persino amare riesce difficile, persino servire riesce quasi impraticabile. Tu figurati, veramente ogni giorno porta con sé una pena grande. Qual è allora la chiave di lettura di questa parola? Come sempre, siccome la Chiesa ci offre questa possibilità, noi dobbiamo andare a guardare nell'ouverture di questa liturgia della parola, cioè là dove il profeta Isaia dice queste parole incredibili: Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Ma si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio del suo grembo? Anche se vi fosse una donna che si dimenticasse io invece non mi dimenticherò mai. Allora, dentro questa parola del profeta Isaia, noi sappiamo che Dio, il Dio della creazione, quando ha fatto le cose, ha deciso di legarsi per sempre alla realtà che ha creato. Perché? Perché l'ha fatta uscire da sé, perché questa realtà che è nella creazione, che è tutto quello che tu puoi vedere, contemplare e incontrare, tutta questa realtà gli appartiene, è fatta con la cifra del suo stesso amore. Lui, mentre desiderava metterla in atto questa realtà, vi ha posto qualcosa che lo riguarda. Nulla è fatto senza questo desiderio, questa volontà di Dio di creare. E questa volontà di Dio di creare è contenuta dentro le cose. Dice San Paolo che tutte le realtà create attendono la rivelazione dei figli di Dio per essere chiamate definitivamente anch'esse dentro questa destinazione di gloria. Ma all'uomo, al centro della creazione, Dio non ha dato solo questa cifra di salvezza, non ha dato solo parte della sua volontà, non ha solo iscritto nella realtà dell'uomo questo desiderio di amarlo e di sostenerlo e per riportarlo a sé. Ha dato all'uomo con questa consapevolezza anche la missione e la vocazione di ricondurre tutte le cose, ridando il nome a tutte le cose. L'uomo al centro della creazione sta là a dire alla creazione: fai bene ad aspettare, fai bene ad attendere, perché Dio ha in mente di riportarti a sé, ha in mente di riscattarti, di toglierti il dolore della morte e ridare a questa esperienza negativa dell'esistenza qualcosa che dica il ritorno, la capacità di riconciliarsi con Lui per sempre, di vivere con Lui nella vita eterna. Allora, questa parola affidata alla missione, alla vocazione di ogni uomo può e deve ricordare questo alla creazione, a partire dagli altri uomini, i suoi fratelli, che anch'essi desiderano riconciliarsi con Dio. Ma se anche fosse difficile ricordarsi tutto questo, se anche l'uomo dicesse: Dio mi ha abbandonato, come dice Sion, il Signore mi ha dimenticato, questa è la voce di tutti i vostri amici che fuori della Chiesa dubitano dell'amore di Dio perché fanno ogni giorno l'esperienza della morte, del dolore, della sopraffazione, e non hanno uno che gli dica una parola di salvezza, e non hanno uno che li accompagni a comprendere che dentro questa sopraffazione è nascosto un segreto, un mistero di grazia che è destinato ad aprirsi, a manifestarsi nella sua grandezza, nella sua bellezza. Non hanno nessuno che ricordi loro a che cosa sono chiamati. Dunque vanno alla morte dubitando di Dio, sospettando del suo amore e stridendo i denti di fronte a questa esperienza così difficile e inaccettabile. Questa era la nostra vocazione, quella di dire a questo mondo dove sta andando. Ma dice il Signore: seppure questo mondo si fosse dimenticato, ebbene io non mi dimenticherò, io porto la realtà di questa creazione tatuata sul palmo delle mie mani, dirà Isaia, oltre questo brano che abbiamo letto. Cioè io e la creazione, anzi io e l'umanità, abbiamo qualcosa che ci lega per sempre, che io ho deciso che ci leghi per sempre e che ci faccia vivere in un consorzio che mostrerà la bellezza e la sua grandezza al termine, alla fine dei tempi. Questa realtà mi appartiene e io appartengo a questa realtà. Come dice il Cantico dei Cantici: il mio diletto è per me, come io sono per il mio diletto. Queste parole non le dice ancora l'uomo, non ce la fa ancora l'umanità a dirle, ma le dice sempre Dio dal suo altare eterno, costantemente dal suo trono dice: questa realtà è la mia diletta, come io sono tutto per lei, non esiste un'altra cosa che possa distogliermi da questa realtà, perché essa è mia, porta qualcosa di me e io porto tutto di lei. Non possiamo che richiamarci a vicenda e per sempre in un sodalizio che nulla può rompere, neanche il peccato dell'uomo, neanche il maligno con la sua relativa potenzialità. Questa è la base dentro la quale noi, questa è la realtà, la logica dentro la quale noi ci muoviamo.
Ora noi questa logica l'abbiamo smarrita perché, come dicevamo prima, ci ha spaventato la morte, ci ha messo paura la malattia, ci ha messo paura l'inimicizia, ci ha messo paura tutto quello che ci accusa, ci mette sempre paura ogni giorno, ogni momento. Basta guardarci allo specchio, trovare una ruga in più e subito ci ricordiamo che siamo destinati a perire. La morte, la malattia di un nostro amico, di un nostro caro, ci risbatte in faccia quella che è la nostra sorte e questo inevitabilmente ci spaventa. Allora dice Dio, come fai tu a nascondere questa paura che porti dentro? Ebbene, sai come fai? Ti rivesti di qualche cosa. Ti rivesti di qualcosa che ti dia la sensazione di poterti trascendere da solo, cioè di poterti salvare da solo. Se riesci a salvare qualcuno dei tuoi capelli, o un po' delle tue rughe, o un po' della tua vecchiaia a nasconderla dietro qualche paravento, oppure qualcuno dei tuoi peccati a nasconderlo dietro qualche virtuale paravento, tu hai la sensazione di poter vivere ancora, di poter vivere ancora bene, di poter gestire la storia che ti è affidata tra le mani. Ma tu lo sai che non è così. Lo sai che in realtà questo escamotage, lungi dall'essere risolutivo per i tuoi problemi, qualche volta invece nasconde solo delle piaghe che col tempo marciscono e che prima o poi ti fanno pagare il conto e ti lasciano veramente nell'indigenza dello spirito e nell'incapacità di capire chi è Dio per te. Allora ti accorgi subito che tutto quello che mangi, che bevi, il denaro che hai, tutto quello che ti riguarda cede volentieri il passo alla difficile, assurda legge della malattia, della morte, del dolore, della solitudine, tutte quelle cose che rendono la vita dell'uomo, che riempiono di pena, come dicevamo prima, la vita dell'uomo. Allora a questa parola, a questa situazione che tutti quanti noi condividiamo, Gesù dice una parola: guarda, non pensare che da qui a qui c'è la storia e che da qui a qui c'è lo spirito. Non pensare che la fede, che la preghiera ci sono da qua a qua e da qua a qua c'è tutte le tue occupazioni, tutte le cose che ti necessitano. L'unica cosa necessaria e buona per te è che tu non sia rivestito dei tuoi paraventi, ma sia rivestito di un'umanità nuova ed è l'umanità del Cristo. L'umanità del Cristo, cioè di colui che ha fiducia che il Padre porterà a compimento il suo progetto. Perché ha fiducia? Perché lo ha visto, perché lo ha contemplato. Lo dice Gesù: tutto quello che ho visto fare dal Padre anche io l'ho fatto e ve l'ho mostrato. Io ho conosciuto il Padre e ve l'ho fatto conoscere. Io vi ho fatto entrare, vi ho aperto i cieli, vi ho squarciato la storia perché voi intravedeste almeno una parte della gloria di mio Padre, cioè della sua reale capacità, non supposta come la nostra, la sua reale capacità di rendere glorioso anche ciò che è assolutamente legato al peccato. Quando ne hai fatto esperienza? Quando in quella situazione in cui ti sentivi schiacciato dalla morte, schiacciato dal peccato personale, una parola di perdono da Dio o da parte di un fratello, ma che viene da Dio, una parola di perdono ti ha finalmente riabilitato, ti ha fatto rialzare in piedi, ti ha ridato una dignità, ti ha ricordato che la tua identità vale. Allora hai detto: ma allora io non sono perduto. Lì si è squarciato il cielo, lì la storia si è messa da parte per un attimo e ti ha fatto intravedere qual è il tuo destino e come Dio ti sta guardando. Parlo agli uomini che hanno forato attraverso la preghiera questa barriera terribile, questa muraglia cinese dello sconcerto, del dubbio e del sospetto. Parlo naturalmente a quegli uomini che attraverso la preghiera hanno visto e hanno sperimentato l'amore di Dio, incomprensibile più. Per questo, amici, dobbiamo chiedere perdono prima di ascoltare la parola. Per questo dobbiamo chiedere perdono prima di entrare in questa comunione con Dio. Non per essere puliti dai nostri peccati, ma per essere aperti, pronti, decisi, consapevoli, perché ogni parola che viene trovi un terreno buono dove produrre, dove il 30, dove il 60 e dove il 100 per uno, come il seme della parabola del seminatore. Allora questa è la nostra prospettiva, poter vedere oltre la storia che ci sta schiacciando, oltre i tuoi guai che ti stanno ti stanno facendo perdere la fiducia, la la speranza, oltre questo, la vera promessa che Dio ha stabilito per ciascuno di noi e per tutta l'umanità. Beh, stai ben attento. Questa promessa che Dio ha fatto non l'ha fatta a te per te stesso, l'ha fatta a te per tutta l'umanità. Sai quando questa promessa e quando la tua preghiera sarà autentica? Quando sarà una preghiera volta non alla tua salvezza personale, ma al compimento di questa missione dentro l'umanità. Questo dice Dio. Allora sta dicendo Gesù al tuo cuore, lascia perdere queste cose, non ti preoccupare di queste cose, ma cerca la logica di mio padre, cerca la chiave di lettura della storia. Guarda anche nel male, anche nell'esperienza del dolore, anche là dove ti hanno ferito, ti hanno fatto del male, cerca di intravedere quella logica che Gesù ci ha mostrato nella croce, quella logica che dice l'amore di Dio per noi. Se tu la trovi, tutte le altre cose, te lo assicuro, ti saranno date in abbondanza, ti usciranno dalle orecchie, ne avrai quante ne desideri, ma è perché tu, come dice la scrittura, tu preghi per le tue cose, per le cose che ti servono per vivere oggi, è per questo che tu non entri mai nel cuore di Dio. Questa esperienza è capitale, non è, come si dice, un optional. Questa esperienza è fondamentale, o tu penetri con la preghiera e con l'offerta di te questa barriera, oppure rischi di vivere sempre dall'altra parte, come uno spettatore impotente, come uno spettatore schiacciato dall'evidenza dei fatti, come uno che non ha una parola per sostenere se stesso, tantomeno ne ha per sostenere la pena e il desiderio di questa generazione che deve risorgere e può risorgere solo attraverso il tuo ministero, quello che la Chiesa in queste Eucaristie mette proprio nelle tue mani. Io non credo che si possa aggiungere, anche perché vedete, amici, noi lo stiamo leggendo anche sui giornali, ma tutta la gloria di Salomone, ma quanto può reggere la sopraffazione degli uomini di potere? Quanto può reggere? Quanto può funzionare? 30 anni, 40 anni, forse una vita intera, la vita di un dittatore, quanto può durare? Noi siamo attoniti di fronte a queste cose. Le nostre logiche non ci hanno aiutato a comprenderle. Siamo là ad interpretare una realtà che ci sfugge costantemente dalle mani, ma è il grido dell'uomo, è il grido della creazione che desidera incontrare Dio e non ce la fa a causa di quelle catene che noi stessi gli abbiamo posto. E guardate, amici, non bisogna essere grandi personaggi politici o grandi capi di Stato, uomini di potere, per fare il male. A questa multinazionale del male, purtroppo, tutti siamo degli azionisti, quando più, quando meno, quando invece eravamo chiamati a spianare le vie alla parola, a quella parola che ha la capacità di raggiungere ogni situazione e guarirla. Questo è il nostro ministero vero. Possa lo Spirito di Dio, che conosce i pensieri di Dio e ha la capacità di attuare le sue logiche, e incontrare anche la tua offerta generosa, incontrare anche la tua disponibilità attuale, non solo virtuale, attuale a lavorare per il regno. E questo regno finalmente comincerà a guarire il nostro dolore, la nostra malattia, e ci rifarà rialzare dalla morte. Sia lodato Gesù.